Vorrei chiederti se possiamo condividere una notizia che ieri non abbiamo avuto tempo a condividerla, perché è interessante riguardo il tempo della fine per tutti i fratelli che seguono. Preparazione sul tempo della fine. E si tratta di l'Iran che risponde alle sanzioni USA facendo scorta di oro, una immagine che hai messo anche sulla pagina principale di Radio Blast. E c'è un messaggio interessante qui per noi. Puoi spiegarci?
Allora, l'articolo dell'Iran, che
Sì, l'articolo è da
andiamo a cercarlo.
l'antidiplomatico che dice febbre dell'oro. L'Iran ricorre ai metalli preziosi in risposta alle sanzioni statunitensi.
L'Iran, sì, dunque, oh, sembra che l'Iran c'ha grandi miniere di oro, apparentemente. Tu hai trovato una scrittura stamattina sul.
Io stamattina stavo
L'hai
ascoltando.
messa da parte o l'hai persa?
No, ce l'ho, sì.
Devi cercare.
Sì, aspetta.
La nostra detective Angela ha trovato una scrittura che stamattina mi parlava di quello. Era
Era
Mosè, era Mosè, parla.
Genesi 2:11 era.
Genesi 2:11?
Sì, ascoltavo il libro di Genesi con le cuffie e mi è saltata fuori questa scrittura.
A proposito di questo articolo
Sì,
sull'Iran,
che sapevo che hai preparato questo
è
articolo.
brava, cosa dice la scrittura?
Genesi 2:11 dice: il nome del primo è Pison, del fiume,
Fiume.
ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro, e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il bdellio e l'onice.
Quindi sono pietre preziose. Allora, sta dicendo qui nella Genesi, il libro che ha scritto Mosè, sta dicendo che in Avila c'è l'oro, e l'oro di quel paese è buono, c'è ottima qualità. E tu hai fatto una ricerca su internet dove è Avila?
No, cercavo di scoprire dove c'è Avila, sì,
Sì,
dove
cosa hai
c'è questo
scoperto?
fiume Pison, e dobbiamo ancora controllare meglio per sapere bene. Però alcuni dicono che questo Avila è il territorio dell'Iran, altri dicono che è l'Arabia Saudita.
Sì, solamente che l'Arabia Saudita non è famosa per l'oro, è famosa per l'oro nero. Qual è l'oro nero?
The oil.
L'olio.
Il petrolio.
In
The
italiano
petrolio.
l'olio si dice petrolio,
Ok.
che petrolio in inglese si dice oil,
Yeah.
olio. No, in italiano si dice petrolio. Allora, l'Arabia Saudita è famosa per il petrolio. E allora, visto che era Arabia Saudita e Iran e l'Avila, quindi siccome l'oro è in Iran, quindi Avila è Iran, perché le cartine dell'antichità dicono o Arabia Saudita o Iran, perché di sicuro non si può sapere,
Sì.
va bene. Cioè, e sembra che, infatti, come conferma Genesi capitolo 2, Genesi 2,
Sì.
dicevi di Genesi 2?
Genesi 2:11 e 12.
Ecco, Genesi 2,
Sì.
Genesi 2, 11 e 12 dice che in Avila c'è l'oro, e guarda caso, qui c'è un giornale che dice febbre dell'oro, in Iran ricorre i metalli preziosi in risposta alle sanzioni statunitensi. C'è stato un uomo, infatti, c'è la storia di un uomo vera, storia vera, che ha letto nella Bibbia che una certa zona in Israele, e pare che l'Israele, intorno a Israele o vicino lì, è detto così, che ha letto nella Bibbia che c'era del bitume, catrame, in quella zona lì, e c'è dato anche il nome della zona, adesso mi sfugge, e ha detto che in quella zona c'era il bitume, diceva la Bibbia. E è andato in quella zona lì. Lui era geologo e ha detto: se c'è bitume c'è petrolio. È andato lì a fare una ricerca, ha scoperto un pozzo enorme di petrolio. Capito? La Bibbia lo ha arricchito.
Bello.
Quindi attenzione alla Bibbia, perché la Bibbia non sbaglia mai. La gente che ha
Studiamola
scritto,
un po' meglio.
studiamo meglio, la gente che ha scritto la Bibbia non era lì per farsi un nome o per vendere CD. Dava la verità, perché Dio dice: guai a voi se sbagliate una virgola, quindi dovete dire la verità. Allora, cioè, sbagliate, puoi sbagliare, logico, però non di proposito ingannare, questo voglio dire.
Sì.
Va bene, allora cosa dice? La Repubblica Islamica è tra i 15 paesi, le puoi leggere lì?
La Repubblica Islamica è tra i 15 paesi più ricchi al mondo per la presenza di giacimenti di minerali preziosi.
Quindi questo, quindi petrolio e oro, l'Iran. La compagnia mineraria di produzione iraniana?
La compagnia mineraria e di produzione iraniana ha firmato un memorandum d'intesa con un gruppo industriale e una società privata locale per sviluppare 6 miniere di oro e rame su piccola scala in diverse parti del paese, secondo quanto riportato dai media locali.
Ok, clicca su internet, apri questo articolo. Mi pare che, se non mi sbaglio, ti dà anche la quantità dell'oro che viene stimato che queste miniere hanno. Apri l'articolo e ti dice anche quante tonnellate. Comunque, intanto io spiego un pochettino qua. Volevo dire, il messaggio che viene dall'Iran è che in caso di crisi, va bene, crisi mondiali, dimmi, hai alzato un dito?
Sì, dice, l'Iran si stima che le sue riserve auree siano totali di circa 340 tonnellate.
Insomma, è molto, Cioè, si dice auree.
Okay.
Cambia l'accento.
All right.
Le riserve auree dell'Iran sono
340 tonnellate.
Una bazzecola di 340 tonnellate d'oro, solo che bisogna andare a scavarle. Non è che va lì, le prende, le vendi e superi le sanzioni statunitensi. Avranno guai questi qui per queste sanzioni statunitensi, perché l'America, l'America, diciamo, è la nazione guida, l'impero che domina il mondo, anche qui in Sud America. E inoltre che Cuba, Venezuela, Nicaragua fanno i galletti, cioè devono sottomettersi all'America. Capisci? È un po' come nazioni come, non so, la Finlandia si è sottomessa alla Russia. Quindi, infatti, quando si dice la finlandizzazione di una nazione, si parla che la nazione che ha l'egemonia, come la Cina, che le nazioni vicine, come Tibet, così, devono fare buon viso e cattivo gioco, perché quello lì c'è un gigante. Allora, però, queste nazioni che sono socialiste, filocomuniste, Cuba, Nicaragua, così, Venezuela, dovrebbero sottomettersi all'America. Perché l'America se lo merita? No. Perché l'America ha ragione? No, non ha ragione. È loro che ne sono. Per sottomettersi per realpolitik, è una situazione reale, insomma, e c'è niente da fare. Se tu vai in Germania ai tempi di Hitler, dovevi parlare tedesco e far finta di parlare nazista, finché arrivi alla frontiera almeno. Cioè, devi accettare. Le nazioni che confinano alla Russia devono calmarsi. L'Ucraina deve calmarsi. Perché la Russia, così, ha schioccato le dita e ha preso la Crimea. E anche l'America ha potuto fare niente. Perché? Perché la Russia non è l'Iraq, non è l'Afghanistan, non è la Libia. Non puoi andare alla Russia a dire cosa fai. Dice, beh, se vuoi ti do botte anche a te. Capito? Non puoi scherzare. E loro fanno voce grossa, ma fanno tutto fumo e niente arrosto, perché la Russia c'ha le stesse atomiche dall'America. Cioè, come quando Hitler stava perdendo la guerra, all'ultimo momento cercato di costruire l'atomica, e se ci riusciva, oggi tutti parlavano tedesco nel mondo. Internet sarebbe in tedesco, se internet ci sarebbe. Capito? E avrebbe usato le atomiche. Quindi sì, si sarebbe suicidato, ma facendo suicidare anche tutti gli altri. Quindi te non puoi scherzare troppo con una nazione che è una potenza nucleare, perché quando alla fine della storia dice, senti, mi hai scocciato, adesso ti tiro 4 atomiche e io, quello che succede, succede. Infatti l'America fa la voce grossa, ma gira intorno con la NATO, con le basi missilistiche nei paesi baltici, in Ucraina, in Romania, eccetera, ma in Polonia, ma non fa niente. Fanno le manovre, contromanovre, fanno niente, non so. È tutto fumo, niente arrosto, non possono fare niente. E neanche contro la Cina, altra potenza atomica. Quindi questa è la realpolitik. Allora, le nazioni sudamericane qui in Sud America dovrebbero allinearsi con l'America, come ha fatto il Cile, come bene o male cerca di fare l'Argentina adesso, da quando c'è questo questo di discendenza italiana, Magri, che è stato eletto presidente dell'Argentina, filo America, no? Quello di prima era socialista, capito? Quindi dovete guardare intorno e vedere da che parte tira il vento. In Asia tira il vento cinese, in Europa il vento russo, e nelle due Americhe il vento americano. Devi sottometterti politicamente e non fare la voce grossa, perché vedi che è successo a Venezuela, a Cuba. Hanno fatto la voce grossa e sono due nazioni fallimentari. Tu vai a prendere un taxi a Cuba e un taxi c'ha 60 anni. Capito? Mi ricordo, sono andato in India, ho preso un taxi di lusso ed era la Fiat 1100, quelle, i taxi di lusso popolari, ai miei tempi, 1986, quando sono andato lì. E ho preso questo taxi che avrà avuto, guarda, non si vede neanche, non si vedeva neanche se era la verniciatura, era tutto ammaccato questo taxi. Taxi di lusso, altrimenti prendevi il rickshaw, quello a tre ruote. Di lusso quattro ruote, erano le Fiat 1100, cioè sono trappolini, piccolini, però c'era portapacchi sopra e ci ha messo aveva costruito una piramide dei nostri bagagli, e noi dentro ammassati 5, 6 quanti eravamo dentro. E poi questo qui è andato, ha sfasciato tutta la piramide delle valigie, è andato a sbattere contro una, c'era una tettoia di cemento, ha sfasciato tutto sto. E c'era questo fratello missionario che si mette a gridargli: ma cosa stai combinando? Dice: sì signora, lei ha ragione. Ma quale ragione, tu hai sfasciato tutto? Neanche a parlargli di pagare, ma lo scuotono la testa, e l'indiano dice: grazie signora, posso andare? Ma vai pure. Mi fa: benvenuti in India. Una piramide sul portapacchi, capito? Allora, dove eravamo? Tu che sei brava a sapere quando usciamo,
eravamo
dal binario qua.
In Iran, l'oro di Iran.
Ecco, cioè, vabbè, perché cioè, questo è importante per gli iraniani? Perché il messaggio dell'Iran è che in caso di crisi, stavo dicendo, e le crisi verranno e in tutto il mondo arriveranno, è peggio che nell'attuale Iran, Venezuela, eccetera. Quello che conteranno saranno i valori solidi, come l'Iran sta scoprendo. Mm-hmm. La carta è volata via. Mm-hmm. Va bene. E cosa succede? Che il denaro di carta in certi casi varrà tanto come la carta straccia. Va bene, infatti qui io ho fatto un montaggio, te l'ho dato la foto dei soldi in Germania, l'hai messo sulla radio?
Sì, sì.
È sulla radio?
Sì.
Che dice la Germania dopo la seconda guerra mondiale i soldi di carta valevano quanto la carta straccia. Mm-hmm. L'hai messo sulla radio?
Sì.
Brava. E appunto in queste foto, se date un'occhiata, vedete quello che è successo in Germania dopo la prima guerra mondiale. Qui ci vede un dov'è? C'è una donna che ha un mucchio di soldi di marchi, le sta mettendo nella stufa per scaldare la casa. I bambini qua hanno fatto una colonna di soldi, giocano con i soldi. C'è questo per strada con una ramazza che sta ramazzando la strada piena di soldi.
Wow.
Cioè la gente ha buttato via tutto praticamente. Mm-hmm. Qui sotto c'è un uomo con un carrettino e sopra c'è accatastato montagna di marchi. Mm-hmm. C'è quello, invece del portafoglio, diceva l'articolo qui, si andava col carrettino a fare la spesa.
Amazing.
E poi alla fine non ha valso niente del tutto. Qui c'è la 1929, la depressione Stati Uniti, c'è scritto cerco lavoro, due con il cartellone attaccato al collo che diceva wanted job, wanted a decent job, I am a family man, age 44, cerco un lavoro decente, sono un uomo di famiglia, età 44 anni, per le strade si richiamano gli uomini sandwich, quelli che camminano con la pubblicità attaccata al collo. E qui c'è la fila di gente che andava lì a raccogliere una zuppa, da gente vestita per bene, non mendicanti, semplicemente sta morendo di fame,
sì.
E distribuivano una zuppa a testa. Qui c'è in Germania una banca, Berliner Bank, la banca di Berlino, e fuori tutto a fare la fila per cercare di raccogliere i soldi. E così via. Quindi, dicendo questo, cosa penseranno i fratelli che ci ascoltano?
Che i soldi non avranno nessun valore.
E che quindi cosa devono fare?
Non lo so.
Cosa penseranno? Che fare come l'Iran, penseranno?
Ah sì, cercare l'oro.
Cercare l'oro.
Okay. Giusto, quindi, gold digging.
Quindi i fratelli diranno, andiamo di corso a comprare, vendo una casa e mi compro 2 chili d'oro.
Oh.
1,5 chili. Giusto, qualcuno penserà a quello. Dimmi.
Forse sì.
Spero che no. Spero che non, questo è il messaggio.
Non è questo il messaggio. E quindi uno dice, la cosa più furba qui è mettere da parte oro. Guarda, sta facendo l'Iran. Io non sono iraniano, però sono altrettanto furbo. Vado, non posso scavare la miniera, ma posso vendermi la carriola, e il pollaio, e la casa, e mi compro 0,5 chili d'oro. Dice il... Not so fast, si dice, not so fast. Cosa vuol dire? Come ho già detto in passato, quando le nazioni sono nei guai finanziari, rapinano letteralmente i propri sudditi e cittadini. Cioè, vere vacche paga tasse da mungere. Capito? Cosa significa questo? Significa che se tu vai a comprare un sacco di oro, puoi fare uno sbaglio. Guarda che succede in Iran. Guarda, qui c'è un articolo, Herald Mail Media com, qui c'è un articolo su questo, sulla accatastare oro. Ecco, un giornale che dice che succede appunto in Iran. Vuoi leggerlo? Chi lo legge?
2 men hanged in Iran for hoarding gold coins as the country wages. Signaling zero tolerance for economic
traduci,
crisis.
Traduci tu?
Due uomini sono messi a morte in Iran perché hanno avuto delle monete d'oro.
Immagazzinavano monete d'oro. Cioè c'è sempre la gara alle monete d'oro, perché quando vai a venderlo è difficile vendere un lingotto. Per esempio, che so, tu ti vuoi comprare una macchina, un trattore, no? E allora vai con un lingotto d'oro e il trattore costa, non so, 10% del lingotto. Beh, 50%, quello no. Cosa ti dà in cambio? Guarda, ti do carriole, biciclette e 2 mucche. No, voglio un trattore. E come fai con un lingotto d'oro? Però con le monete è più facile. Poi il lingotto d'oro devi misurare quanti carati, vedere quanto pesa, eccetera. Però la moneta ha il valore intrinseco. Sai che una moneta vale tot. Quindi automaticamente sanno il valore. Il lingotto lo devono pesare, cioè, è complicato il lingotto. Quindi allora la cosa più intelligente è comprare monete. Infatti qui in Iran c'è la corsa alle monete.
Ma perché sono stati messi alla morte?
E sono stati giustiziati perché stavano immagazzinando oro, appunto monete d'oro.
Perché è illegale?
E appunto è illegale, quindi lo Stato sta facendo la corsa all'oro, però non vuole che i cittadini lo facciano.
Ah.
Va bene, certo. Eccolo qui. Dice tolleranza zero per chi immagazzina, per crimini economici, dice signaling zero tolerance for economic crimes. Quindi stiamo cercando di spiegarvi cosa succede in tempi di crisi. Quello che succede in Iran è un esempio di quello che succederà tutto il mondo o grande parte del mondo. Quindi se volete sapere che succederà, guardate bene in Iran e succederà questo.
Tu credi
quindi
che
se, se tu immagazzini oro, succederà questo.
Sarà illegale?
Ti impiccano a un albero, se capi? Qui in Iran impiccano. I paesi occidentali magari sono più civilizzati, metteranno in prigione. Capisci?
Quindi sarà illegale avere oro?
Infatti... succede che gli stati non vogliono concorrenza, vogliono essere solo i padroni. In certi posti, come in Iran, chi non lo capisce viene impiccato, come già sta avvenendo già. Quindi non andate non addormentate sul fatto adesso mi vado a comprare 1 chilo d'oro, no? Non così veloce, va bene? Il messaggio per noi, e rispondo ai fratelli che ci hanno chiesto consigli al riguardo, c'è un fratello che vende una casa, quell'altro qua, quest'altro, cioè voglio sapere, fratello Giuseppe, mi compro e non è così semplice, vai a comprare 2 chili d'oro, no? Perché dopo passi le frontiere e non è facile, vabbè che insomma ci sono dei limiti, mi pare, dovete informarvi. Comunque il messaggio per noi è che se qualcuno di voi prelieva i risparmi dalla banca, questo è Kiliana naturalmente, di non pensare che sia saggio tramutare tutto questi piccoli risparmi in oro. All'improvviso può venire un'emergenza finanziaria è una legge che, a parte la, che so, la catenina della nonna che c'è al collo, la legge proibisce di tenere metalli preziosi. In America, nell'America del 1933, questo ne ho parlato già in passato, Roosevelt sequestrava l'oro delle persone private per legge. Roosevelt, presidente americano, Delano Roosevelt, messo una legge che se veniva a casa tua e ti sequestrava l'oro. Capito?
C'era un limite? Uno poteva possedere un po' di oro? C'era un limite o proprio niente?
Ma apparentemente niente. Guarda, qui niente. C'è un giornale, dice, dice Executive Order 6102. Vuoi leggere questo qui, cortesia?
Executive Order 6102, signed on April 5th, 1933 by President Franklin D. Roosevelt.
Delano Roosevelt.
Forbidding the hoarding of gold coin. The order was made under the authority of the Trading with the Enemy Act of 1917.
Quindi c'è una legge che si riferiva al 1917, una legge che proibiva di fare commercio con il nemico, cioè Trading with the Enemy Act, la legge, 1917. Quindi dal 1917 questa legge è proibito fare affari col nemico, e usava questa legge che nessuno poteva più tenere oro in casa, che c'entra il nemico, quello c'ha quattro monete sotto il materasso, non sta facendo commercio con nessun nemico, casomai andrà dall'amico nel centro che c'ha il negozio, li vende e si comprerà dei pantaloni, siccome quello che gli serve. No, e questo hanno vedi come usano legge a sproposito, va bene? Quindi, appena che traduco, allora, Executive Order, come si dice in italiano? Ordine esecutivo numero 6102, firmato il 5 aprile 33 dal presidente Roosevelt, che poi proibiva hoarding of gold, in italiano ammassare oro, e monete, gold bullion, gold certificate ed altri tipi di oro, negli Stati Uniti. L'ordine fu fatto sotto l'autorità del Trading with the Enemy, che proibiva nel 1917, ho già detto. Dunque, questa legge diceva che chi deteneva oro era un traditore della patria. Diceva così questa legge. E andava in prigione e il metallo veniva sequestrato. Mi pare che la prigione erano 10 anni, ok, se mi ricordo bene, e l'oro veniva sequestrato. Se invece uno patriota obbediente che guardava la televisione, non so se c'era a quel tempo, e quindi leggeva quelle della sera, il Corriere degli Stati Uniti, quello che era, e dice voglio essere un patriota, e allora dice io do il mio oro, cosa che non è che sono offerti volontariamente di corsa, niente affatto, per qualche strano motivo. Quindi comunque se uno lo dà volontariamente, lo Stato generoso, virgolette, lo pagava il 40% del vero valore. Quindi ecco perché la gente non era così di corsa a darlo, capito? Cioè, altrimenti se lo Stato lo scopriva e lo sequestrava, e tu andavi in galera 10 anni. In Iran li impiccano direttamente, loro non hanno problemi lì di mettere in prigione, loro tagliano corto, li attaccano gli alberi direttamente. Quindi il paese che vai e regole che trovi. Cosa dice la Bibbia di questi governi? La Bibbia parla del governo di Roosevelt e dell'Iran?
Non lo so.
Andiamo a Giacomo 5. Chi è che lo legge?
Giacomo 5, lo leggo io.
Dorina, 1 al 3 devi andare.
A voi ora orecchi, piangete e urlate per la calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi, e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni.
Giacomo?
Giacomo 5:1-3.
Bene, quindi studiate bene il capitolo, perché qui ci sono botte per tutti gli egoisti. Perché era troppo lungo e ho tagliato corto. Dimmi.
Allora, Giuseppe, nel passato, parlando ai fratelli che chiedevano come possiamo investire i nostri soldi, mi ricordo hai suggerito che va bene investire in alcune monetine d'oro, non troppe, però un poco. Hai detto va bene perché in emergenza, in crisi, puoi cambiare una monetina alla volta per cibo, per altre cose necessarie. E considerando queste notizie, questi sviluppi adesso che studiamo, cambia qualcosa? Cosa suggerisce ai fratelli?
No, il consiglio che ha dato rimane.
Sì.
Una percentuale, se tu vendi, che so, un pezzo di terra o ritiri dei risparmi dalla banca, il consiglio che ha dato da tanti anni rimane, secondo me. Cioè una percentuale, non so, un 20%, un 30%, un 15% del valore totale, cioè decidete voi, comprate monete. Mm-hmm. No, secondo me non compratevi un lingotto. E puoi andare a fare la spesa con un mezzo chilo d'oro, cioè chi dice, a parte il fatto che è pericoloso, e no, una percentuale sì, capito?
E con il resto di soldi cosa fanno? Purtroppo non molti fratelli hanno questo bel problema, però quelli che l'hanno cosa devono fare?
Guarda, diversi fratelli ci hanno chiesto, infatti qualche fratello ricco ci deve essere in giro perché ci chiedono, quindi... Quindi guarda, io ho detto una percentuale, decidete voi, 10%, 20%, e compratevi monete. E il resto dovete investire in cose solide. Quindi la cosa migliore da fare, direi, è di investire in cose solide che possibilmente, attenzione, producano qualcosa per il vostro sostentamento. Quindi non articoli di lusso. Adesso mi cambio il telefonino, ma
no.
Adesso mi cambio gli orecchini. Adesso regala a mia moglie una collanina che i vicini svengono.
Oh no.
Cioè, questo è stupido, cioè, non produce niente queste cose qui. Adesso mi compro uno stereo, una televisione scioccante. Questa è la dottrina del povero disgraziato. Il povero che rimarrà povero. Quindi il povero che appena c'ha un po' di soldi va a comprare cose che non ha mai avuto, che ha sempre invidiato i ricchi. Invece il ricco furbo sa che prima, che per diventare ricco cosa ha dovuto fare? Investire in cose che producevano. Allora, guarda, tempo fa qualcuno fece un'indagine di mercato, fece un poll. Poll, italiano, indagine di mercato. Allora, intervistarono una percentuale di ricchi e di poveri. Cioè, lo scopo dell'intervista era scoprire perché ricchi diventavano ricchi, perché ricchi rimanevano ricchi e perché poveri rimanevano poveri. E allora hanno intervistato un sacco di poveri e un sacco di ricchi.
Okay.
E cosa hanno scoperto? Beh, in questa storia vera hanno scoperto che la cosa, cioè diciamo in comune, che manteneva, rendeva i poveri poveri e li manteneva poveri, e invece i ricchi li manteneva ricchi e arricchivano, cioè i poveri impoverivano, i ricchi arricchivano. Qual era la cosa, the common denominator? Cos'era la cosa in comune? Ovviamente per noi la prima cosa è il Signore, no? Cioè noi siamo missionari. Però come usare la saggezza del Signore? Allora, infatti questa storia, questa indagine ha scoperto cose interessanti. I poveri intervistati restavano poveri perché spendevano molto in cose, denaro, in cose come vestiti migliori, comodità, come televisione, automobili, casa più bella e così via. Mm-hmm. Cose che hanno sempre invidiato i ricchi, però non producevano niente. Tu ti cambi la baracca dove abiti per una baracca migliore, la macchina usata, ti compri una nuova, non cambia niente nella tua stato, livello di ricevere. Uh-huh. I ricchi cosa facevano invece? L'indagine ha scoperto che i ricchi, quando potevano, ogni qualvolta che potevano, spendevano al contrario, cioè molto poco su se stessi e il massimo nell'investire in cose che fruttano. Segui? Cioè se tu c'hai un ristorantino, prima di andare a comprare la televisione migliore, i vestiti migliori, i mobili migliori, vai al ristorantino, assicurati che i clienti hanno tavoli belli, le posate buone, i piatti che non sono tutti incrinati, che la cucina sia pulita, igienica, che le pentole siano buone, e che i camerieri sono vestiti bene e che le finestre sono, non sono decrepite con le ragnatele, vetri vecchi incrinati, cambia i vetri alle finestre, il pavimento se è una roggia di una baracca, dice me, cambia, mettigli le piastrelle, e tu magari poi abiti in una casa che ci piove dentro. Capito? La casa dove siamo noi, quando piove d'inverno, abbiamo pentole, giusto?
Vero,
noi sì. Abbiamo, quante pentole mettiamo?
Quattro. Due nel hall.
No, okay, primi anni abbiamo provato di riparare il tetto, Adriano è salito,
si sfasciava
persone,
di più.
Però è rimasto lo stesso. Detto, guarda, e adesso abbiamo rinunciato, mettiamo le pentole. Ciao.
Tic, tic, tic. Cioè, ma io lo dico sempre che la nostra casa è di lusso. Scusa.
No, è bellissima, guarda.
No, è bellissima,
sinceramente.
Che il tetto è quello che è. Cioè, però chi si lamenta qua?
Nessuno.
Qualcuno si lamenta?
No. Guarda il bel sole, c'è fuori.
Ah, Andrea, qualche lamento?
No.
Ok. Vabbè, scusa che la pentola sia grande abbastanza che non si riempa, che aveva a dormire. Comunque... dove eravamo qua nella storia che il ricco com'è che investiva i soldi?
In cose che producono.
Quindi i ricchi investivano qualcosa che produce. Invece di investire in latte, investivano nella mucca. Invece di investire a comprare pesce, investivano una canna da pesca. Cioè, faccio degli esempi. Quindi come il contadino che pianta alberi di frutti che piacciono a lui, perché gli piacciono quelle frutti. Mia moglie è innamorata delle noci di cocco, delle pesche. E no, invece no. Il contadino non deve investire i frutti che piacciono alla moglie o a lui, ma deve invece investire nei frutti che vanno nel mercato.
Sì.
Cioè, mentre uno pianta alberi con i frutti, magari che piacciono a lui, invece il mercato vuole altri frutti.
Mm-hmm.
Cioè, questi sono solo esempi, ovviamente.
Sì.
Questo qualunque contadino le sa queste storie.
Sì, sì, sì.
Però lo uso come esempio, va bene? Quindi, in altre parole, i ricchi, più che spendere, i ricchi non spendono, investono. Invece il povero, certi poveri, non investono, spendono. Capito la differenza?
Sì.
Quindi, i ricchi, questi ricchi intervistati prima investivano in ciò che avrebbe prodotto dei guadagni, mentre i poveri per la maggiore invece di investire spendevano in cose, sì, anche utili e necessarie, però che non producevano niente, non producevano guadagni. Allora, il messaggio per voi fratelli che avete qualche risparmio, Dio vi benedica, siamo contenti per voi, è di non investire in cose, come si dice, dormienti, va bene? Embedded. Ma in cose che produrranno frutti, va bene? Quindi se per esempio dovete scegliere per una casa che vi piace o un'altra che potrete affittare, scegliete seconda opzione. Cioè, se siete contadini, prima di comprarvi un'auto migliore per il tempo libero, meglio un trattore migliore che produrrà per voi e la vostra famiglia.
Sounds good.
Io e la mia Debbie abbiamo 6 figli, abbiamo dovuto insegnare loro l'arte, sono tutti artisti, l'arte di risparmiare. L'arte di non guardare le cose firmate, lo zainetto firmato, i pantaloni firmati, guarda, glieli firmiamo noi. Capito? Cioè, noi siamo. La firma riusciamo a farla, no? Non sarà Armani, eccetera, però.
Radio Plus non è così male. No?
Scusa, qui si firma, noi firmiamo tutto noi. Però. Cosa c'hai?
Buona, it's a good joke.
No, okay, joke, è vero, scusa.
È vero.
Guarda, io qui c'è una penna qui, dov'è? Abbiamo, qui c'è la penna, vedi, c'è penna qui, firmo tutto. Allora, quindi ho insegnato ai miei 6 figli a imparare l'arte di cominciare a di comprare cose nei negozi di seconda mano, e si trova tutto, funziona, è una cosa saggia. Quindi i fratelli che sono assuefatti alle cose firmate, fratelli, provate. Quindi nel caso mi riferisco ai bambini, ai figli, chiedete ai dolci papà e mamma di fare come faccio io. Mamma, papà, firmamelo tu, così che vado a scuola e che non mi dico che non hai firmato papà. Quindi È meglio un'amorevole firma dalla mamma e del papà che non mille firme di multinazionali e multisanguisughe, come preferite chiamarli, d'accordo?
Amen.
Angela.
Sì.
È sufficiente così o devo...
No, grazie.
Devo delucidare di più?
No, va bene, grazie.
Voce del verbo così. Delucidazione, come lustrare le scarpe, insomma. Delucidiamo. Noi andiamo a fondo nei chiarimenti.
No, va bene così, possiamo anche fermarci su questo soggetto. No, è stato interessante.
Fermiamo il programma?
Che... No, il soggetto solo.
Ormai già 50 minuti che andiamo qua.
Sì, per questo pensavo di mettere una canzone.
Ci sono programmi radio che durano meno di queste, quindi non è che stanchiamo troppo i santi.
Allora, mettiamo un canto e poi continuiamo con una domanda da parte di Gianni riguardo il battesimo in acqua, perché ancora ci sono alcuni dubbi, alcune esitazioni, i fratelli chiedono perché sentono altri predicatori, altre chiese che innalzano tanto il battesimo in acqua, dicono che il battesimo salva, quindi ancora dobbiamo chiarire un po' questo soggetto.
Il battesimo nell'acqua, cosa che dicono, che dà la salvezza?
Sì.
Cioè è necessario salva. Per la salvezza?
Sì. Sì, sì, sì. Allora, dopo questo canto andiamo alla domanda di Gianni. Ho trovato la vita in lui.